Arriva Giuda Iscariota, guarda. Eccolo, questo Giuda. Così dice il nonno mentre zio Eric risale il sentiero tra gli orti. Sorride e sembra che stia scherzando, ma anche da questa distanza mi rendo conto che i suoi occhi sono come quelli del coccodrillo allo zoo. «Tutto bene, Jack?» dice zio Eric con aria confusa. Il nonno cammina dritto verso di lui e gli dà ancora del Giuda Iscariota. Poi lo colpisce in faccia facendolo cadere sugli scalini della porta sul retro. Non ho mai visto una cosa del genere nella mia vita. Domenica scorsa se ne stavano abbracciati nel salotto a cantare «I'll take you home again, Kathleen», e adesso si menano sugli scalini della porta di casa. Non ho mai visto gli adulti mentre se le danno, a parte mio nonno. Lui ha 56 anni. La nonna si mette a urlare e la mamma fa lo stesso. E anche Stella, la figlia di zio Eric, che prova a spingere via il nonno. Zio Eric è più grosso e più giovane del nonno. Mia nonna dice che quando zio Eric si mette gli occhiali da sole al campeggio, sembra il cantante Roy Orbison. Il nonno si stacca dallo zio, rimane in piedi, senza fiato. Gli punta il dito contro attraverso la porta sul retro. Gli indica il sentiero che attraversa i lotti di terra in cui ci sono gli orti. Non tornare mai più qui. Non farti più vedere in questa casa. Hai capito? Il nonno sputa a terra. La nonna continua a pronunciare il suo nome. Jack, Jack, Jack. Stella guarda l'unghia che si è rotta. Lo zio Eric riesce a rimettersi in piedi e se ne ritorna dalla strada da cui è venuto. Il nonno continua a tenere il dito puntato. Mi hai sentito, Giuda? Non avevo mai visto una cosa del genere nella mia vita. Lei ha provato a uccidermi. Lei ha cercato di farci fuori tutti. Io sono quasi morto nel primo giorno in cui lei è diventata primo ministro. Sono caduto dalla finestra sul retro della camera da letto dei miei nonni, subito dopo quella rissa. Avevo l'abitudine di starmene seduto sul davanzale della finestra per guardare gli orti, rivolgendo lo sguardo verso i sostegni piramidali dei fagioli rampicanti, dei fagiolini dolci, delle girandole dai colori vivaci che servivano a spaventare gli uccelli. Oppure guardavo Cleopatra, la gatta color sabbia dei Robertson, immobile come una sfinge sulla recinzione. O ancora i cortili e le fabbriche in lontananza. Ma dopo la cosa più impressionante mai vista nella mia vita, persi l'equilibrio e caddi dal mio trespolo. Era quasi l'ora del tè e la radio echeggiava in mezzo a insulti e grugniti mentre mia mamma se ne stava seduta al tavolo della cucina, in attesa che mio padre tornasse dal lavoro. Mi sono capovolto a mezz'aria. Ho visto le ciminiere lontane e il fumo che si innalzava lentamente nel cielo. Poi ho fatto qualche capitombolo, prima con le gambe in su e poi in giù. Sono scivolato da sdraiato e questo forse mi ha salvato la vita perché sono finito con il culo sul soffitto della baracca facendo un tonfo come se fossi una bomba. Ricordo di aver pensato di essere morto. Ecco cosa significa schiattare, ho pensato, mentre respiravo appena, guardando in alto la sagoma che avevo creato nel soffitto, la forma di un bambino di 9 anni, che ho pensato fosse la mia anima che ascendeva al cielo. O forse allora non avevo fatto esattamente questo pensiero, ma mi ero reso conto che quando sei morto, lasci il tuo corpo e te ne vai da un'altra parte. E io pensavo che avrei rivisto la mia bisnonna e la pappagallina di mio nonno che si chiamava Jenny Lee, che prendeva il nome dalla moglie di Nye Bevan, come spiegava sempre il nonno alla gente, mentre osservava la loro reazione. L'aveva ritrovata di recente stecchita e priva di vita in fondo alla gabbia. E sebbene mi rendessi conto che avrei perso tutte le persone che mi circondavano, non mi preoccupavo troppo, perché pensavo che comunque le avrei riviste presto. In effetti, mi sono salvato grazie al mio sedere e a una pila di teli cerati lasciati dalla ditta che faceva manutenzione di case popolari. Avevano riverniciato la stanza al piano di sotto, dove era venuta a vivere la mia bisnonna prima di morire. Quando l'aria si è rinfilata nei miei polmoni, ho tirato un urlo e mia mamma dopo mi disse che sembrava quello che avevo fatto quando sono nato. Mi sembrava di avere il culo in fiamme e i miei polmoni parevano tirare aria dalle fonderie che lampeggiavano in lontananza quando faceva buio. Mio nonno aveva preso a pugni lo zio Eric perché aveva votato per Margaret Thatcher, ma si vergognava di ammetterlo. Non so come abbia fatto a scoprirlo. Il voto dovrebbe essere segreto. Io fino a pochi giorni fa non avevo neanche mai sentito nominare Margaret Thatcher e già non la sopporto più. Sono anche preoccupato perché c'è un segreto anche peggiore che può uscire fuori. Pure mio papà ha votato per lei. Ha votato per i conservatori, per i Tori, che poi è la stessa cosa. Non dovevo saperlo, ma l'ho sentito che lo diceva alla mamma. Oh, Francis, dannazione, che stupidaggine hai fatto? Gli ha chiesto lei. Gli ha detto che stavolta non era come quando aveva lasciato gli asciugamani umidi per terra, o come quella volta che aveva dato una banconota da 5 sterline a Natalie Robertson per il suo compleanno e la mamma aveva pensato che fosse una cosa eccessiva. No, stavolta la voce di mamma era triste e dura mentre si rivolgeva a lui e mi resi conto che aveva fatto qualcosa di grave. Papà non diceva nulla, alzava le spalle. Non avrebbe dovuto votare per lei. Mia mamma gli disse che aveva sbagliato, che aveva fatto un errore. E di non dirlo a nessuno, per l'amor di Dio. Siamo tutti laburisti. I nostri rappresentanti sono laburisti. Il voto di papà e dello zio Eric non contano davvero. Credo che si siano sbagliati. Tutto qui. Allora la vedevo così, e lo penso anche adesso. E mi preoccupavo pensando a cosa sarebbe successo se il nonno avesse saputo del voto di mio padre. E la cosa continuò a preoccuparmi negli anni a venire. È stato solo quando ormai era troppo tardi che mi sono reso conto che avevamo altre cose di cui preoccuparci. Lo zio Eric morì qualche anno dopo. Era in vacanza a Benidorm e gli venne un infarto. Dovettero rispedire il corpo a casa. Lui e zia Sheila stavano pensando di trasferirsi. Eric si era sistemato bene, aveva tirato su una ditta edile e aveva un contratto con l'azienda dell'edilizia popolare. Io andai al suo funerale, ma il nonno rimase a casa. Si rifiutò di andare al funerale di suo fratello. Mi sedetti in macchina con Stella. Lei ogni tanto, di domenica, viene con noi quando mangiamo l'arrosto al pub. Non parliamo mai di questa faida. Sopra di me ci sono facce terrificanti e familiari. Mia mamma e mia nonna. Stella, col mascara che le scende sulla faccia mentre piange. E il mio miglior amico, il piccolo Ronnie Robertson, che si è arrampicato sopra la recinzione dalla porta accanto quando ha sentito il rumore dello schianto, con gli occhiali come al solito traballanti sul naso. Dietro di lui le sue sorelle se ne stanno in fila, fino alla mamma sulla soglia di casa. Tengono le mani sui fianchi, con abiti lunghi e cardigan e capelli ondulati, ognuna con 2 anni più dell'altra. La mamma sulla soglia sembra la loro versione più anziana. Quando camminano verso la città tutte assieme, vedi le persone girarsi a guardarli. Ronnie assomiglia al padre, è il più piccolo della cucciolata. «Non muovetelo!» urla mio nonno. «Oh, Sin! Oh, caro! Non muovetelo! Oh, Sin, caro! Cosa ti sei fatto?» «Ho detto non muovetelo! Potrebbe essersi rotto il collo!» La faccia di mio nonno appare dalla finestra, rossa e con l'aria inferocita. Spinge il telo dal telaio facendo saltare i chiodi come fossero proiettili. «Si è rotto il collo! Ha il collo rotto!» La notizia della rottura del mio collo viene trasmessa in fila indiana dalle ragazze dei Robertson. Rimbalza poi alla mia famiglia e poi arriva per strada, fino a Cates Hill e poi fino a Clinderheath, per poi coprire la città di Dudley e Timpton e alla fine tutta l'Inghilterra. «Non mi sono rotto il collo», provo a dire, «ma forse mi sono rotto il culo». «Se si è rotto il collo, non muovetelo». Mia mamma cerca di tirarmi su dai teli cerati. «Ha aperto gli occhi, guardate!» Mia mamma mi rimette sui teli cerati e si accovaccia su di me. I suoi capelli mi sfiorano la faccia. «Sin, riesci a sentirmi, caro? Va tutto bene? Ora passa. Riesci a stringermi la mano?» Io stringo la sua mano e poi sollevo le braccia. Ronnie solleva i pollici e fa un gran sorriso prima che le sue sorelle lo allontanino. Mio nonno borbotta. «Sta alla grande!» e solleva di fronte a lui il pugno che aveva usato per colpire lo zio Eric, come se fosse una zampa ferita. Papà arriva dal lavoro in quel trambusto e mi solleva dai teli cerati che mi hanno salvato la vita. Mi porta sul tavolo della cucina dove rimango sdraiato a faccia in giù, perché non sopporto alcuna pressione sul sedere. Mi tiene vicino al petto, come se non pesassi nulla. Il lavoro ha lasciato un odore di metallo e bolle di sapone sulla sua camicia aperta. Si apre un dibattito se andare o no in ospedale, e come andarci, e tutti dicono la loro, uno alla volta. La mano destra di mio nonno è enormemente gonfia, non può guidare. Ci tiene sopra un pacchetto di piselli congelati, mentre parliamo in cucina, e a ogni modo lui non vuole andare in ospedale. «Non voglio andare all'ospedale. Tenete Sin fuori dagli ospedali, per l'amor di Dio!»
«Bisogna che lo controllino», gli dice la nonna. «Non dire un'altra parola, Jack. Hai già parlato abbastanza per oggi». Andiamo tutti nella macchina del nonno. Il nonno si siede sul sedile del passeggero, tenendo davanti a sé la sua mano ferita, e io sono sdraiato dietro col culo rivolto verso l'alto, sopra la mamma e la nonna, sedute sul sedile posteriore. Stella rimane a casa a prendersi cura di suo padre. La radio comincia a trasmettere non appena si accende il motore d'avviamento. La voce di Margaret Thatcher riempie l'automobile.
«Spegnila, Francis. Questa persona ha già fatto fin troppi danni oggi».
«Smetti di parlare, Jack», dice mia nonna. «È tutta colpa sua», sento mio nonno mormorare tra i denti. All'ospedale stiamo seduti lontani dai nonni. Arrivano anche Stella e zio Eric, ma anche loro stanno seduti lontani da noi. Anche lo zio Eric tiene in mano un sacco di piselli congelati, avvolti in uno strofinaccio, che preme però contro un occhio. Il nonno e lo zio Eric non si guardano tra di loro. Io guardo nonna e Stella, che camminano fino a metà stanza e poi si mettono a parlare. Mia nonna le mette una mano sulla spalla, prima che le infermiere mi chiamino per portarmi dal dottore. Mi tocca una radiografia e un lecca-lecca. Ho il coccige e le natiche ammaccate e centinaia di schegge di vetro nel sedere. Mia mamma inizia a piangere senza motivo quando il dottore chiede se qualcuno mi stava guardando. Come ho ucciso Margaret Thatcher, di Anthony Cartwright. Allegre, edizioni.
Lunedì intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio. Sceglie il romanzo. Elisa Vettori, 2 punti, libreria.